Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Se non mi interrompono con le telefonate, io col lavoro vado avanti filato e tranquillo fin verso le una, quando Anna bussa al muro di cucina per dirmi che il latte è pronto. Un bel mezzo litro di latte caldo con il cacao e molto zucchero. Non si crederebbe che alimento a resa immediata sia il latte così preparato. 10 minuti dopo che l'hai preso ti dà tanta energia e dopo la pausa dell'una riattacco subito a battere, infilando la serie tortuosa delle subordinate, degli incisi, delle ellittiche, come un treno quando affronta un groviglio di binari e fila sicuro in stazione. C'è una crisi di stanchezza verso la decima cartella. Mi fanno un po' male i muscoli sopra le clavicole, i cosiddetti omoioidei. Non sembra, ma si traduce con quelli. Ogni colpo sui tasti della macchina si scarica lassù. Per verificarlo, basta lavorare un momento con una mano sola, la destra, e poggiare la sinistra sulla spalla. E si sente il gran lavoro che fanno gli omoioidei. Se però riesci a vincere questa crisi della decima cartella, dopo vai avanti senza nemmeno accorgertene. Ed è l'ora migliore per lavorare, fra l'1:30 e le 2:30, perché è proprio quando i tafanatori vanno in tavola e non gli passa certo per il capo l'idea di telefonarti. Fra l'1:30 e le 3, superata la crisi delle 10 cartelle, puoi lavorare filate indisturbato, raggiungere tranquillo le 17, 18 cartelle, addirittura le 20, cioè la razione quotidiana. A questo punto puoi staccare. Hai messo insieme le 1.000 lire dell'affitto, le quasi 3.000 per Mara, le altre 1.000 fra luce, gas, telefono e tasse comunali, le 2.000 del vitto giornaliero, le altre 1.000 per incerti, spettacoli, vestiario e varie, le 500 delle spesette tue a Borsellino, caffè, insomma, sigarette e qualche cinema dei paraggi. Non sempre però io riesco a fare la razione giornaliera entro le 3, perché può esserci una telefonata più lunga del solito. Ho un ratealista che viene a offrire qualcosa e non si può cacciarlo. Anna, poi, quando è passato il quarto dopo le 3, comincia a battere sul muro di cucina per dirmi che il pranzo è pronto. Io so che bussa qualche minuto prima che sia pronto davvero, perché calcola che io voglio finire la pagina o almeno arrivare al punto e da capo. Perciò ignoro quella prima bussata e continuo a battere. Ma alla seconda bussata, o alla terza, devo muovermi, perché la pasta asciutta è sul piatto davvero ormai, e si scuoce, si raffredda. Allora mi alzo e vado a sedermi a tavola. Sono quei 10 passi dalla camera alla cucina che mi fanno piombare addosso, improvvisa, la stanchezza piena delle 17, 18 cartelle. Così resto un poco immobile e muto sulla sedia di cucina, con le braccia sul tavolo, gli occhi fissi in avanti, su Anna, ma senza vederla. La stanchezza e le sigarette mi tolgono l'appetito, ed è per questo che dica Anna, lascia che mi concentri un momento, per mangiare ci vuole un minimo di ispirazione. Lei ha anche sturato il fiasco e mi verso un bicchiere di vino. Ne bevo un bel sorso per levarmi di bocca il sapore del fumo. Stendo le braccia alte sul capo, per dare modo allo stomaco di dilatarsi, all'esofago di snodarsi, e sono pronto. Dico ad Anna quante cartelle ho già fatte. E lei ogni volta fa con la bocca un verso come di ammirazione, di meraviglia. Perché si meravigli poi, non lo so. Forse finge, vuole farmi contento. Te ne resterebbero 2, no? Mi dice. Diciamo 3. Ho in macchina la 18esima. Allora 2, no? 3. Sono 3 ancora da fare. 18, 19 e 20. Le conto sulle dita. Beh, insomma, 2 o 3 in mezz'ora ce la fai. Ora mangia. Poi riposati un po'. Vai un po' a letto. A pensarci bene. A fare bene i conti, io ho un lavoro privilegiato. Con 5 ore al giorno me la cavo, mentre altri debbono farsi le loro 8 quotidiane di ufficio, più un'altra ora di tram, da casa al posto di lavoro, e hanno gli orari comandati, la macchinetta che punzona all'ingresso, oppure l'usciere apposito che segretamente marca e poi riferisce al capo del personale. E hanno i rapporti umani a cui stare dietro, gli attriti aziendali, tanta fatica per guardarsi le spalle dalle manovre delle segretarie e dei dirigenti in ascesa. Io no. Io devo soltanto lavorare 5 ore al giorno, anche la domenica, si intende. E fanno 35 ore settimanali, una media da sindacato americano. Ma poi sono libero e non ho attriti aziendali, né umane relazioni. Non ho, insomma, necessità di vedere gente. Anna qualche volta mi dice che questa è una vita un po' da talpe. che ogni tanto dovremmo far venire a casa nostra qualcuno. E io per contentarla le rispondo di sì. Ma poi non faccio nulla. E provvede lei da sola, se proprio le va, a telefonare a qualche conoscenza. Io non gliel'ho mai detto, ma secondo me è sbagliato far venire gente per casa. È una fatica imprevista e improduttiva, che nessuno ti compensa. Anche se il conoscente viene soltanto dopo cena, bisogna tenere la conversazione, metterci un minimo di intelligenza, di spirito, altrimenti quello poi va in giro a dire che sei svanito di stanchezza, e la voce gira e non ti danno più lavoro perché concludono che ormai tu non ce la fai più. Bisogna bere con il conoscente, e chi se ne intende sa che una cosa è il bere da soli, distesi, comodamente sul letto, coi muscoli allentati e il cervello sgombro. Altra cosa il bere in compagnia. In compagnia il bicchierino deve agire da stimolante, ogni sorso provocare una battuta, un'osservazione, un'arguzia, un motto, e che sia pertinente con le battute, le osservazioni, le arguzie e i motti spiritosi dell'interlocutore, altrimenti non sarebbe un invito per il dopo cena. E tutto questo significa fatica non ricompensata, che ti rimane addosso il giorno dopo, insieme a qualche fumo di alcol, bevuto male, troppo in fretta, troppo in tensione. Bisognerebbe non vedere mai nessuno. Dopo le 5 ore quotidiane alla macchina, bisognerebbe soltanto allentarsi e dormire. Fare ogni pomeriggio il sonnellino ristoratore. Anna mi ha rimesso il letto in ordine. Io accendo la lucetta sul comodino, chiudo bene le tapparelle, specialmente se c'è il sole, perché non so dormire con la luce. Mi verso un bicchierino, preparo le sigarette, i cerini, il giornale, il vaso da notte a portata di mano, casomai ce ne fosse bisogno, perché, oltretutto, proprio quando mi scordo il vaso, spesso, nel pomeriggio, mi viene il bisogno, e allora mi tocchi interrompere il sonnellino per andare nel bagno. Leggo ancora un po' il giornale, sorseggio il bicchierino, fumo un altro paio di sigarette, poi spengo e cerco di lasciarmi andare alla stanchezza e alla sonnolenza della digestione. E invece non sono mai riuscita a riposarmi davvero. La prima mezz'ora pare che tutto funzioni. Sento i polpacci che mi si fanno di piombo, le spalle che si allentano, gli omoioidei che si decontraggono, la testa che si vuota. Sento che il sonno arriva come una piega di velluto nero. Ma dura poco. Verso le 4 il rumore della città ricomincia a mordere. Se il tempo è buono, le domestiche ne approfittano per andare sui ballatoi a sbattere i tappeti. E siccome insieme al panno colpiscono anche il ferro della ringhiera, tutto il casamento risuona come se fosse un contrabbasso. Oppure sono i tafanatori col telefono. Arriva improvviso lo squillo alto e rovente, come un termocauteri applicato sui lombi, e il cuore comincia a battermi più forte. Ci pensa Anna a rispondere, lo so, ma io comincio a rimuginare chi sarà stato, che cosa vorranno, e poi mi torna alla mente che alla razione mancano ancora 3 pagine, che se mi addormento troppo, poi non ce la faccio entro l'ora di cena a finire. Mi torna alla mente anche la storia degli autocarri, con sopra il reggimento stivato, e come rendere l'entrata in scena di Gragnon al 2° capitolo, la sua figura di generale professionista, con un'infanzia lontanissima nell'orfanatrofio dei Pirenei, gli anni di servizio in colonia sergente degli Spice, la scuola ufficiale, le stelle sul berretto, il comando della divisione nel 4° stanco anno di guerra in Europa. Poteva durare altri 10, altri 20 anni la guerra, e allora Francia e Britannia sarebbero svanite quali entità militari e persino politiche, e la guerra sarebbe diventata affare di un manipolo di americani, che non avrebbero avuto nemmeno le navi per tornarsene a casa, ridotti a battersi coi rami degli alberi sciancati, e i travicelli delle case rovinate, e le pietre dei muretti dei campi invasi dalla gramigna, e le baionette rotte, e gli affusti dei cannoni marciti, e i frammenti rugginosi strappati dagli aerei schiantati e dai carri bruciati contro gli scheletri delle compagnie tedesche. Ho paura anch'io, come il generale Gragnon. Lui che la guerra finisca e che non gli tocchi mai un comando di corpo d'armata. Io di non farcela entro stasera, a vedere il numero 20, 40, 60 sull'ultima cartella della razione. Se mi addormento troppo, come recupero poi? Dove trovo un'ora di calma e di forma piena per portare avanti le 3 cartelle residue? Perché poi viene l'ora di cena e dopo cena non si lavora bene. Vengono i periodi stracchi, quelli improvvisi cali di forma, che poi in casa editrice qualcuno rileva e fa notare alla direzione letteraria. Discontinuo, dicono, stanco. Gruppi di pagine che filano benissimo e poi un cedimento, e lì bisogna rimetterci le mani. Certo, sarà stanco. Il prossimo lavoro sarà meglio darlo a persona più fresca, meno affannata, meno carica di preoccupazioni e di fretta. Rimandare a domani non si può, perché le tre cartelle vanno a sommarsi alla razione quotidiana, che è già alta. E io ho calcolato che un ritmo di 20 cartelle al giorno si può reggerlo, ma se ci metti sopra uno sgobbo in più, ti disunisci nello sforzo e la fatica va a sommarsi geometricamente e poi la sconti con una super stanchezza che non è facile smaltire. Se poi mi capitasse la sventura di ammalarmi, non so, un peggioramento della bronchite, qualche giorno di letto, come farei? Per questo bisogna dire che se la passa meglio chi lavora sotto padrone. Se si mette a letto lo stipendio, gli fila lo stesso. Ha anche medici e medicine gratis con la mutua. Medici che, non avendo alcun incentivo di guadagno a tenerlo a lungo malato, cercano di guarirlo al più presto. E anche il padrone ha interesse a farlo guarire presto. Anzi, manda lui un buon medico. E se per esempio c'è un'epidemia di asiatica, si preoccupa della prevenzione. Da ordine alla segretaria di mettere sul tavolo di ciascuno il flaconcino della vitamina C e manda l'ordinanza scritta che ogni dipendente ne prenda la sua razione, tante tavolette al giorno. Certo, anche lavorando sotto padrone con la mutua e le vitamine, non puoi metterti a letto quando ti pare. Certi giorni bisogna che tu vada in ufficio lo stesso, perché ci sono momenti in cui il cosiddetto assenteismo può costare caro. Perché qualcosa bolle in pentola, stanno cambiando i rapporti di forza e allora gli assenti hanno sempre torto. Ci sono giorni, nelle aziende, in cui è indispensabile trovarsi sul posto, far avvertire la propria presenza fisica. Infatti, se stai lontano, e sia pure con la giustificazione di una malattia, ritornando, trovi tutto cambiato. Proprio come quando ero piccolo e andavo a giocare in cortile con gli altri ragazzi. Alle 5 la mamma mi chiamava su in cucina a prendere la merenda. E quando ritornavo giù con in mano la fetta spalmata di marmellata di more, una marmellata nera, densa, aromatica, scoprivo che nel frattempo gli altri avevano cambiato gioco. Avevano nominato un comandante nuovo, diviso in altro modo i ladri dai carabinieri. E per me non c'era più posto, non c'era più gioco. E restavo solo da una parte a guardare, mangiando la fetta di pane con la marmellata di more. Succede così anche a lavorare nelle aziende. A volte è vero, può essere buona tattica restare a casa, darsi malato, ma altre volte, se stai assente, tornando, trovi che tutto il gioco è cambiato, che hanno messo un altro capo e che tu non c'entri più, non sei né ladro né carabiniere. Ora bisogna che mi alzi, mi vesta, scenda a prendere un caffè, affrontando di nuovo il doppio sorpasso zebrato. Fuori è già buio, hanno accesi i lampioni. Anche quelli gialli degli incroci che sfigurano la faccia del prossimo. E vedi la gente muoversi affannata, come tante larve, sfiorate dallo sfrecciare astioso del traffico su quattro ruote. Il caffè della sera lo prendi in un altro bar, più spazioso, e dove lasciano che tu sieda un momento a tavolino. Ci sono garzoni di farmacia, gobbetti, colonnelli in pensione, qualche prostituta in disarmo, la padrona scarmigliata che litiga col fratello e ogni tanto lo picchia. Insomma, è un bar malfamato, e forse per questo lasciano stare la gente seduta, anche me con la barba lunga, senza obiettare. Magari poi sparlano dietro la schiena, ma non me ne importa nulla. Ci trovo quasi sempre il tintore Aldo, che sorbisce un bicchiere di vino bianco corretto con l'amaro, e spesso vuole pagare lui il mio caffè. Ha per me una grande stima e rispetto, pur rimproverandomi l'incuria della persona, e spesso chiede un mio parere sulla questione che sta discutendo con gli altri. Si chiedono, per esempio, perché negli annunci economici alle offerte di lavoro vogliano sempre gente non sopra i 30 anni e milite esente. Oppure, se un garzone di prestinaio minorenne pressato dall'urgenza di consegnare il pane a domicilio a 30 clienti può salire con biciclette gerla sul marciapiede. E in caso di incidente, cioè se per disavventura investe qualcuno, una vecchia o un bambino, è responsabile lui oppure il proprietario del negozio? Discutono sugli ingredienti che entrano nella fabbricazione del whisky, se ci vuole l'orzo o l'avena, oppure il gran turco. Vogliono sapere da me qual è il participio passato del verbo soccombere. E anche se è vero che una donna può restare incinta facendo il bagno nell'acqua sporca del fratello. E in tal caso, che rapporto di parentela legale c'è tra il padre involontario e il neonato? Aldo ordina un altro bicchiere di vino bianco corretto e gesticola, mentre riattacca la sua dissertazione. Intelligentemente analizzando, comincia sempre così. Poi mi indica la ragazza che è entrata. Hai veduto che due galloni c'ha sotto quella lì? Hai veduto che bel sorriso c'ha dentro? Io finisco sempre per fare tardi a sentire le discussioni di Aldo coi garzoni, gobbetti e baristi, e intanto penso alle tre pagine che mi restano per arrivare alla razione. Però basta che alle 7 sia a tavolino e dentro le 8 ho finito di sicuro, anche se il lavoro serale non va mai spedito e liscio come quello del mattino. Dalle 8 fino all'ora di cena resto ozioso, mi annoio. Avrei magari voglia di tirare avanti con la traduzione, ma lo evito, perché so che la superfatica dopo le 20 pagine si somma geometricamente e poi non è facile smaltirla. Così mi metto intorno ad Anna, che sta preparando la cena. Le racconto qualche brano del lavoro che sto facendo, le chiedo cosa c'è da cena, do una mano ad apparecchiare, mi verso un mezzo bicchiere di vino che, bevuto prima di mangiare, funziona un po' da aperitivo, e finalmente ceniamo. Al pasto della sera io sono meno stracanato, e perciò capita anche che con Anna si faccia qualche chiacchierata sul più e sul meno, sullo scadimento dell'istituto familiare, per esempio. Perché un tempo, e cioè quando l'economia europea era prevalentemente agricola, la famiglia aveva un senso sociale ed economico. Un podere a mezzadria non lo davano a un contadino senza figli, o con pochi figli. Mentre oggi il padrone della fabbrica, o anche il direttore della banca, licenzia la ragazza che si sposa. Segno che il matrimonio viene giudicato antieconomico. Se si sposano ancora, lo fanno per un perdurante pregiudizio feudale. Conveniamo che bisognerebbe consigliare a tutti di non sposarsi. Se due si vogliono bene, vivano pure insieme come marito e moglie, ma senza andare dal sindaco per la ratifica e men che mai dal prete. Noi ci consideriamo fortunati. Perché non siamo marito e moglie e perché abbiamo un tipo di lavoro che ci permette di stare insieme dalla mattina alla sera, per tutta la vita. Meglio di due sposati regolarmente, insomma. Certo, il lavoro ci costringe ad abitare in una città che non piace a nessuno dei due. E qualche volta abbiamo discusso il progetto di trasferirci in un posto più bello, non so, in un paesetto sul mare, dove il clima sia più benigno. Potrei venire su io uno o due volte al mese a prendere il lavoro e poi farmelo in santa pace, lontano dalla fuliggine di qui. Almeno, mettendo gli occhi fuori di finestra, non vedrei solamente fumo, acquerugiola e le finestre altrui serrate. È un ragionamento giustissimo, lo so, ma è anche vera quest'altra considerazione. E io la ripeto ad Anna tutte le volte che ci cade il discorso, cioè che se io me ne vado di qui, sono certo che dopo 10 giorni quelli si sono dimenticati persino che faccia ho e lavoro non me ne danno più. Bisogna stare sulla piazza se si vuol lavorare. Bisogna che ci sia sempre qualcuno a rispondere alle telefonate. Perché le telefonate danno fastidio, pungono, è vero, ma rappresentano anche il pane.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.